Allora, io ho pensato, come cammino per questa settimana, di illustrare quello che come termine ricorre molte volte nei Vangeli, ma che si esprime, diciamo, in modo molto lontano da quello che noi siamo abituati a pensare, il termine gloria. E in particolare vorrei commentare in tutta questa settimana questa espressione che usa Gesù nella preghiera sacerdotale nel capitolo 17 di Giovanni, e il versetto 22: e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Soprattutto la prima parte, no? E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Per gloria cosa si intende? Allora, prima faccio alcuni piccoli, come dei piccoli flash, come per suggerire di raccogliere tutti i vostri pensieri attorno proprio a questo tema. Per esempio, quando noi ascoltiamo la parola del Vangelo, abbiamo la sensazione che Dio ci sta facendo un favore? Cioè che Dio ci sta illustrando un suo segreto? Che noi siamo invitati a entrare nel segreto di Dio? Oppure, quando ascoltiamo una parola del Vangelo, per esempio quella di ieri, no? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Sforzatevi. Voi a cosa lo riferite? Stringete i denti? È come dire, fate uno sforzo per? Cioè, è come se noi non riuscissimo mai a cogliere il clima con cui Gesù parla. Allora, quando dice sforzatevi, non sta dicendo oh, datevi da fare, ma sta dicendo avete colto quello che è la grazia della benevolenza di Dio per voi? Quando parla, noi in genere siamo abituati a prendere la frase e a cercare di coglierla per il significato che porta. Quasi mai noi arriviamo al significato della frase dal contesto e dai riferimenti della scrittura. Dico ancora questo e poi credo di aver dato l'idea di quello che intendo, no? Porta stretta, voi cosa pensate? Cioè, chi di noi, per esempio, come porta stretta pensa alla porta che deve attraversare un bambino per nascere? Nessuno di noi pensa questo. Eppure, quando Gesù parla di porta e di porta stretta, è sempre in rapporto alla vita. Allora, come mai in noi non scatta quei riferimenti di fondo per far cogliere la portata? Perché poi in realtà la porta stretta non è riferita a noi, è riferita a Lui. Lui è la porta stretta per noi. Ma perché è stretta proprio quando Lui parla di abbondanza di vita? Per farvi un esempio, uno mi pesta i piedi e io reagisco. Chi in quel momento si rende conto che la porta stretta rispetto al desiderio, diciamo, di vendetta è quello di riferirsi al mistero, no? Di Gesù, che se è la porta stretta è per fargli entrare nella vita vera che viene da Dio. Ma se noi seguiamo la nostra reazione, quella vita vera non la vediamo più, non la cogliamo più. Allora l'invito, quando noi ascoltiamo la parola, è quello di poter sensibilizzare le antenne, ma non solo del nostro cuore, anche della nostra mente, cioè della nostra intelligenza, a cogliere i segreti di Dio per noi. Questo sarebbe un po' l'intento, diciamo, che mi ha mosso a elaborare questo percorso attorno a questa preghiera sacerdotale e in particolare al versetto 22. E ve lo rileggo. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Allora, oggi, come primo incontro, no? Vorrei illustrare un pochino proprio il contesto di questa frase, perché è presa dal capitolo 17 di Giovanni, e il capitolo 17 presenta la cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù. Cioè Gesù in questa preghiera appare come sacerdote, anche se il termine sacerdote non c'è in questa preghiera. Quello che c'è è che lui prega offrendo se stesso per i suoi discepoli. Questo movimento di offerta di sé per è fondamentalmente l'atto sacerdotale di Gesù. Allora, siccome in questa preghiera, che è suddivisa in tre, i primi, dunque, dal versetto 1 al versetto 5, Gesù prega per se stesso. Dal versetto 6 al versetto 19, Gesù prega per i suoi discepoli, quelli che ha lì davanti. Dal versetto 20 alla fine, cioè al versetto 26, prega per la Chiesa, cioè per i discepoli che ascolteranno i suoi discepoli, cioè per tutti noi. Io non sono un esegeta, mi riferiscono a certi passi, a certi passaggi di questa preghiera, soprattutto con l'ottica della tradizione della Chiesa d'Oriente, che in diversi come dire, passaggi ci stupisce. Noi non siamo abituati, ma proprio questo non essere abituati, quando lo scopriamo, ci allarga l'orizzonte e ci rende la parola di Gesù molto più immediata e anche molto più potente. Allora, una prima annotazione proprio veloce. La preghiera comincia con «E paras tus ophthalmus», alzando gli occhi al cielo. Se vi facessi la domanda, nel Vangelo dove viene descritto che Gesù alza gli occhi al cielo? Non è che dovete rispondere, solo per convogliare l'attenzione, no? Provate l'espressione caratteristica, no? Alza gli occhi al cielo, è tipica della preghiera eucaristica, cioè quando moltiplica i pani. Ma tenete conto che quell'occasione del moltiplicare i pani non è in rapporto al racconto del miracolo della moltiplicazione dei pani, ma è in rapporto al senso che quel miracolo ha, cioè è lui che viene offerto come pane di vita. Quindi alzare gli occhi al cielo significa alludere all'offerta di Gesù come pane di vita. Questa preghiera non fa che illustrare il senso di questa realtà, realtà di offerta da parte di Gesù, che trasferisce sui suoi discepoli, perché a un certo punto dice: io voglio che dove sono io siano anche i miei discepoli. A volte ai ragazzi, no, faccio la domanda: ma Gesù dov'è? Gesù dov'è? E il dov'è evidentemente non è un luogo, ma il dove è cosa ha dato senso alla vita umana di Gesù? L'amore del Padre per noi. La sua umanità si è giocata nel manifestare in tutto il suo splendore l'amore del Padre per noi. Quando anche nella preghiera si dice io, non si dice mai io e te, comunque tu e io, quindi è il Padre e il Figlio che sono uniti, noi non stiamo alludendo semplicemente, diciamo, al mistero della Trinità. Noi stiamo alludendo a questa cosa. Il Padre e Lui sono uniti nell'amore per noi. Cioè, questo riferimento dell'unità del Figlio con il Padre è in rapporto all'amore per noi. Allora, subito provate a tener conto di questo, ma quell'unità è eterna. È dall'eternità che il Figlio è con il Padre. Allora, è dall'eternità che Dio ama noi. Allora, le parole che noi ascoltiamo di Gesù vengono da quell'eternità. E quando noi parliamo di amore di Dio, noi alludiamo a questo mistero che dall'eternità Dio, non che ha scelto, ha preferito l'amore nostro a tutto il resto. Provate ad allargare il discorso. Non c'è nessuna religione che professi che il mondo è stato creato per amore. Se voi me la indicate, io sto ad ascoltarvi. Io non l'ho ancora trovata. Questo fatto, semplicemente di pensare, poter pensare che il mondo è creato per amore e dire che il mondo è creato per amore è in rapporto all'uomo, perché è l'uomo che riconosce l'amore di Dio. È qualcosa di straordinariamente sensazionale, nel vero senso del termine. Ma noi siamo così abituati, non cogliamo più. Quando parliamo di amore del prossimo, noi al massimo, intendiamo una specie di generosità l'uno per l'altro. Se voi inserite l'amore del prossimo all'interno di questa preghiera sacerdotale, voi scoprite degli orizzonti assolutamente sconfinati. Perché in gioco non è la generosità dell'uno per l'altro. In gioco è questo mistero dell'amore eterno di Dio per l'uomo. Credo di aver dato l'idea. Allora, se riprendo la suddivisione di questa preghiera, si può notare come ogni parte di questa preghiera, la preghiera per Gesù, la preghiera per i discepoli, la preghiera per i discepoli dei discepoli, cioè la preghiera per la Chiesa, ha un termine e un versetto assolutamente significativo. Allora, nella parte della preghiera di Gesù per se stesso, il termine significativo è proprio gloria, ma nel senso del verbo. Glorifica il tuo Figlio perché il Figlio glorifichi te. La cosa straordinaria è che quando si parla di glorificare si allude a una cosa sola, cioè avere il potere di dare la vita eterna. Non si allude ad altro. Però, e questo è la cosa straordinaria che noi dobbiamo come lasciare entrare per sbloccare tutte le nostre vie interiori. Allora, la gloria è in rapporto alla vita eterna, ma la vita eterna, nel racconto del Vangelo, noi la percepiamo nel suo splendore quando Gesù muore in croce. non la percepiamo quando lui fa un miracolo, quando lui come dire, guarisce, quando lui come dire, fa delle cose che a noi suonano proprio eccezionali, no? No. Risalta proprio sulla croce, tanto che voi sapete, no, che noi oggi, no, oggi non più, non si fa più, ma fino a 100 anni fa tutti i crocifissi, no, avevano il cartiglio sulla testa di Gesù, Gesù Nazareno, re dei Giudei, no? E ai piedi della croce, del crocifisso, c'erano le due tibie e il teschio. Adesso voi avete presente, no? Quel modo, no, diciamo, di rappresentare la crocifissione, che, di cui noi non partecipiamo più la visione, è come, come dire, è come derivata da questa meraviglia. Guardando quel crocifisso, noi diciamo: finalmente non siamo più condannati alla morte. Perché quelle due tibie e il teschio che ricevono il sangue del crocifisso che cola, porta vita. E allora ricollegate all'antica tradizione ebraica, che dove Gesù è stato crocifisso è il luogo della sepoltura di Adamo. Allora il sangue che cola porta vita. Quando noi parliamo di gloria, glorificare, intendiamo la morte in croce. Noi mai pensiamo questo. Pensate, nel Vangelo di Giovanni mai si dice della crocifissione come di una condanna, sempre di un innalzamento, di una glorificazione. Ma il contenuto è la morte in croce. Allora, perché noi siamo così lontani da questa percezione? Perché non siamo più impressionati dall'amore di Dio per noi. Non siamo più impressionati. È dato per scontato. Tanto che anche vedere un uomo, mettiamo un profeta, no, che muore per noi, non ci scalfisce più di tanto. È una cosa che è avvenuta. Ma noi non riusciamo più a coglierla nell'attualità. Se pensate che in questa preghiera Gesù colloca la sua morte in croce e la fa pescare nell'eternità, vuol dire che ogni tempo è, non si dice concernuto, come si dice in italiano, ogni tempo è, non è riguardo, comunque, cioè questa cosa riguarda ogni tempo, cioè ogni tempo sta dentro questa meraviglia, ma noi questa meraviglia non ce l'abbiamo più. E questo è l'apporto tipico dei padri. Perché non ce l'abbiamo più? Allora, e questo è il versetto caratteristico di questa prima parte, sarebbe il versetto 3. Vale a dire, Gesù spiega cos'è la vita eterna e dice, allora in italiano è, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io vi sfido a, come dire, a riconoscere che questa definizione di vita eterna è bella per voi. È una definizione che, detta così, se io vi faccio qualche domanda, cioè, no, perdonate, non sapreste più rispondere, perché questa espressione è troppo sintetica nella sua, diciamo, nel suo splendore. Però provate a interpretare così: La frase è: tu, il solo vero Dio, e colui che hai mandato, no? Se si dice il solo vero Dio, vuol dire che ci sono dei non veri. Ma quello che qui si intende non sono gli idoli, che anche i pagani conoscevano, cioè nella storia si conoscono molto bene, non sono gli idoli, ma è la forza negativa che inventa i falsi idoli. Ed è questa la causa di tutti quei dei e della loro origine, che noi poi, ogni popolo conosce i suoi, ogni uomo conosce i suoi, ma è quella potenza negativa. Allora, quello che noi non cogliamo più in questa definizione è esattamente questa cosa. L'uomo ha fondamentalmente tendenza ad adorarsi, ad adorare se stesso, e proietta questa tendenza verso l'esterno, verso altri, come a specchio. Ma ancora più significativamente, tutti noi abbiamo tendenza ad essere adorati. Non ci credete? Pensate quando uno vi pesta un piede. Capite subito che vi è mancata l'adorazione. Allora, non siamo ancora liberati, guariti dalla malattia degli idoli. La guarigione vera è la conoscenza del solo Dio vero tramite Gesù. Allora di qui si può leggere qual è stata la dimensione di rivelazione dell'umanità di Gesù. E si può leggere così: nel corso della sua vita sulla terra, Gesù non ha assolutamente cercato gloria per se stesso. Non ha cercato la sua gloria benché fosse prima della creazione del mondo. Quanto a noi, noi cerchiamo la nostra gloria non solo presso i nostri fratelli, ma anche contro i nostri fratelli. Ci comportiamo per ottenere che i nostri fratelli ci glorifichino. È una cosa ridicola, però fa anche piangere. La nostra situazione è questa. Quando Giovanni fa esprimere a Gesù nella sua preghiera che la vita eterna è la conoscenza, allude esattamente a questa guarigione radicale del nostro cuore. Quando il cuore è guarito da quella, diciamo così, malattia radicale, allora splende per quel cuore l'amore di Dio. E tutto, tutto è vissuto a partire e per arrivare all'amore di Dio. Pensate a... oggi è la festa di Maria Regina, no? Regina. Secondo voi, perché la Madonna è chiamata Regina del Cielo? Voi sapete che almeno io sono innamorato di Dante. Dante ha delle espressioni per la Madonna, ma veramente potenti, no? L'ultima cantica del Paradiso, quando San Bernardo, no, fa la lode alla Vergine, Vergine madre figlia del tuo figlio, no? Per me è veramente una preghiera sublime, no? E lì accenna al fatto che è regina. È regina in quanto lei è l'unica che conosce l'amore di Dio in tutto il suo splendore per l'umanità. Lei è l'unica. Non c'è un altro figlio dell'uomo, a parte Gesù, no? che però è anche figlio di Dio. Non c'è un altro figlio dell'uomo che nel suo corpo è glorificato. Non c'è. Lei è l'unica. Ora, gli angeli stanno sotto la Vergine, nel senso che gli angeli devono guardare alla Vergine per riconoscere la grandezza di Dio. Perché Dio è grande nel suo amore. E questo amore si è manifestato nel suo splendore proprio con l'uomo. Allora, dire che lei è regina vuol dire che tutto è riconducibile all'amore di Dio. Ma non solo. Quando noi chiediamo una grazia al Signore, la grazia, se deve essere grazia, a cosa tende nel suo movimento di fondo? Solo a poter conoscere l'amore di Dio, solo ad avere quella conoscenza dell'unico solo vero Dio e del suo figlio, dell'inviato, no? Di colui che ha inviato. Allora capite perché quando si parla di conoscenza nel Vangelo non si allude mai alla testa, mai. Io direi, ma questo mi richiederebbe una spiegazione più lunga, neanche al cuore semplicemente, ma al cuore come intendevano gli antichi o i medievali. Cioè il cuore è fonte dell'intelligenza. L'intelligenza non viene dalla mente. Tra l'altro la mente funziona là dove il cuore gli permette di funzionare, perché se il cuore si oppone, la mente non funziona più. Quando voi siete arrabbiati neri, la mente non funziona. Se voi avete un impedimento istintivo per qualcosa, la mente non funziona. Cioè la mente funziona là dove il cuore permette. Allora, in questa preghiera, parlare di gloria, di glorificazione e alludere alla morte in croce in riferimento all'amore eterno di Dio per noi, significa che l'uomo può cogliere, io dico nel suo cuore, ma a livello anche di intelligenza, la grandezza di questa rivelazione. Se cogliesse questo, tutte le parole del Vangelo arrivano direttamente alle corde segrete del cuore. Se no, potete leggere il Vangelo, studiare la memoria, non succede niente. E poi c'è un piccolo particolare, veramente strano, che anch'io ho scoperto per caso, ma contento di averlo scoperto. Dunque, in italiano, questo versetto 3, è Gesù che parla, no? Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. È la prima volta che Gesù si chiama Gesù. Avete mai notato? In genere Gesù parla il Cristo, il figlio di Dio, non Gesù. Come mai in questa preghiera sacerdotale lui si chiama con il suo nome e allude proprio al mistero che quella conoscenza di Dio, del Dio vero, del solo vero Dio, ormai è data a partire dalla sua umanità. È l'umanità di Gesù che fa scoprire la profondità, la grandezza, lo splendore dell'amore di Dio per l'uomo. E anche qui andate avanti a tirare le conclusioni. Dio non si trova né in cielo, né sulle nuvole, né dovunque. Si trova nel cuore dell'uomo, ma dell'uomo nella sua umanità. Tanto che chi tocca un uomo, tocca Dio. Chi disonora un uomo, disonora Dio. Guardate che questa rivelazione, perdonate, non è nemmeno dell'ebraismo. È solo del cristianesimo. non c'è una religione, cioè tutte le religioni conoscono l'amor del prossimo, è evidente. Tutte le religioni conoscono il senso della carità, è evidente, ma non a questo livello, perché a questo livello viene solo dalla bocca di Gesù. La vita eterna è che conoscono te e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo. A me sembra una cosa straordinaria questa, straordinaria. E questo, direi, è così in sintesi, no? La prima parte della preghiera sacerdotale di Gesù riferita a se stesso. Quando devo smettere me lo dici. Se mi lascio andare vado io. Allora, la seconda parte invece, che è riferita ai discepoli, dunque Gesù è nell'ultima cena, no? Quindi sta parlando, cioè sta pregando, ma davanti ai discepoli. È lui nell'intimità con il Padre, ma davanti ai discepoli. E quando deve estendere ai discepoli il senso della preghiera che ha fatto per sé, lui dice semplicemente questo: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Ho manifestato il tuo nome. Nei Salmi, diverse volte, ricorre il nome glorioso di Dio, oppure il nome della gloria. Allora, il nome di Dio corrisponde alla sua gloria. La sua gloria corrisponde all'amore per noi. Quindi, quando Gesù, davanti ai discepoli, dice che ha rivelato loro il nome di Dio, intende lui ha manifestato la grandezza dell'amore suo, del Padre, per noi. E la cosa anche qui, ma secondo me veramente, veramente potente, è questo. Dunque, adesso mi sfugge un attimo. In pratica sarebbe questo: quando lui parla che ha manifestato il nome, quindi ha manifestato la gloria, ha manifestato l'amore, di sé dice semplicemente che ha fatto quello che tu, Padre, hai comandato. Non allude a nessuna azione gloriosa, allude semplicemente ad aver fatto quello che il Padre ha comandato. Ma quello che il Padre ha comandato è l'amore per noi. Allora, tutto il movimento interiore del cuore di Gesù è aver lasciato ogni gloria divina pur di preferire l'amore per noi. Questo è qualcosa di assolutamente straordinario, tanto che quando Gesù inviterà i suoi discepoli ad amare, alluderà allo stesso movimento. Si può amare se io cerco la mia gloria? Io posso amare un'altra persona se io la piego alla mia gloria? Impossibile. Proprio impossibile. Allora, Gesù l'ha già detto prima per sé, poi l'ha spiegato ai discepoli e poi lo chiede ai discepoli. La particolarità di questa, seconda parte della preghiera sta in due punti, secondo me. Uno è il versetto 8, là dove dice che le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Le parole. Ma le parole non intendete tutte quelle che sono scritte nei Vangeli. Le parole intendete tutto ciò che Gesù dice e fa è in rapporto a quello che il Padre dice e ha fatto. Perché Gesù non fa altro che ripetere e fare quello che ha ascoltato e visto fare dal Padre. È la presentazione più sintetica del mistero della Trinità. Allora immaginate, pensate a tutta la rivelazione dell'Antico Testamento, pensate al roveto ardente, quando la voce di Dio dice io conosco le sue sofferenze. Le parole che vengono dette sono in rapporto alla, diremmo così, nella spiegazione umana, alla sensibilità di Dio per la sofferenza dell'uomo. Quelle parole portano vita perché derivano dalla solidarietà di Dio con la sofferenza degli uomini. Quelle stesse parole Gesù le dice, no? ai suoi discepoli. Nel Vangelo diverse volte è scritto che quando Gesù alza gli occhi, non al cielo, ma alza gli occhi e guarda, prova compassione, non è detto così. Quel provare compassione è collegato a queste parole in solidarietà di Dio per il dolore dell'uomo. Allora, ogni parola ascoltata, se noi la percepiamo da un cuore che è solidale con noi, arriva direttamente al nostro cuore, se no no. E poi più avanti, quando dice Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che hai dato a me, perché siano una cosa sola come noi. Questa cosa ha dell'incredibile. Cioè tutto è percepito a partire da quello che i discepoli vivono tra di loro. Quando dice che siano una cosa sola come noi, Gesù sta dicendo che l'unità che vive Dio in se stesso è la stessa unità che deve caratterizzare i discepoli. E già agli antichi è venuto da pensare, ma forse a noi ancora di più, perché Gesù ha fatto tutto consistere nell'unità? Perché è la cosa più lontana da noi. La cosa più lontana in assoluto da noi è l'unità. Allora è quella per cui Gesù prega. È quella che manifesterà in modo più compiuto la grandezza e lo splendore dell'amore di Dio in questo mondo. Notate, quando Gesù prega così, ha davanti il mondo al quale è inviato. Voi sapete che il termine mondo ha fondamentalmente due significati contrapposti. Il mondo è ciò che respinge Dio e il mondo è ciò a cui Dio si rivolge, no? Allora, in questa dimensione, la sfumatura di significato è che il mondo è proprio amato da Dio, anche quando gli fa resistenza. Questo amore di Dio precede il mondo e lo ingloba. Quel voler essere una cosa sola come Dio è voler raccogliere il mondo nella sua unità. Pensate, ma così solo per accenni, no? Per esempio, quando guardate la TV o leggete un giornale, sentite di, non so, un evento, eccetera, qual è la reazione? La reazione pesca in questa benevolenza di unità? Io penso di no. Noi siamo molto lontani da questo, no? Bene, pensate che la preghiera tipica di Gesù per i suoi discepoli è che pensino sempre all'unità, l'unità tra di loro, ma anche all'unità tra loro e il mondo che si converte, no? Il mondo che accoglie l'invito di Dio. Questa unità è quella che Gesù poi commenta sia nell'ultima cena, ma anche in altri passi del Vangelo. Rimanete in me. Se voi rimanete in me e io rimango in voi, porterete frutto. Frutto è farete conoscere l'amore di Dio in modo tale che chi vede questo desidera anche lui conoscere l'amore di Dio. Perché il mondo creda, no? Soltanto l'unità permette al mondo, che è lontano, che è in contraddizione, che è in rifiuto, permette al mondo di riconoscere l'amore di Dio. E anche questo non è per niente scontato. Un'altra cosa caratteristica di questa preghiera per i discepoli è che quando parla di unità, parla di gioia. È una cosa molto strana. Gesù invita alla gioia e dice che procurerà gioia abbondante solo in concomitanza della passione. Noi siamo abituati ad ascoltare il Vangelo perché sappiamo già, diciamo, che cosa racconta. Ma se noi fossimo, proprio liberi, cioè non avessimo dei filtri completamente puliti, noi ci renderemmo conto della assoluta, come si chiama quando una cosa è proprio, sembra proprio il contrario, di assoluti paradossi. Gesù parla di gioia proprio quando ha appena detto che morirà. Parla di gioia quando subito dopo i discepoli scapperanno tutti. Se voi leggete negli Atti degli Apostoli, quando si parla di gioia è abbinata allo Spirito Santo, ma durante la persecuzione. Perché? Perché? Eppure quella gioia è la caratteristica di quella vita abbondante che lui è venuto a portare e che nessuno vi rapisce. Allora significa che quella gioia ha a che fare con quello che lui ha manifestato e con il tipo di gloria che lui ha mostrato, come dicevo prima, che non è come noi immaginiamo. Questo della gioia è una, come dire, può essere una delle riflessioni molto significative per imparare a cogliere qual è il clima delle parole di Gesù. Per esempio, non avete mai notato che è anche questa è una cosa molto strana, no? Il Vangelo parla di vita e noi abbiamo paura che se mettiamo in pratica il Vangelo noi siamo coartati nella nostra vita. Cioè, che Dio ci prende qualcosa e noi vorremmo tenercela. Cioè, è come se noi avessimo paura che Dio ci rubi qualcosa. È strano questo. Cioè, Dio rivela vita abbondante e noi abbiamo paura che ci prenda la vita, non che ce la dia. E come mai? Una piccola deduzione può venire dal versetto 18, dove si dice che santificali nella verità. la parola tua è verità. Come hai mandato me nel mondo, io mando loro nel mondo. Vi ricordate il famoso discorso eucaristico del capitolo 6 di Giovanni? Quella lunga discussione, colloquio con il gruppo dei discepoli, farisei, discepoli, a proposito del pane di vita, no? Che finisce con il fatto che tutti lasciano, un discorso troppo duro, e lasciano, e invece gli apostoli dicono: non abbiamo capito un tubo anche noi, ma noi stiamo con te. E soltanto dopo capiranno. Ma uno dei versetti significativi è che il pane disceso dal cielo indica provenienza o qualcos'altro. È questo del come hai mandato me, io mando loro. Quel come a cosa allude? Evidentemente non è un comando. Se io comando, l'altro lo fa, Gesù comanda, noi lo facciamo. Ma non è questo. È il come allude al movimento di rivelazione. Quando il padre manda il figlio, in realtà il venire dal cielo significa l'abbassarsi. Significa lasciare la gloria per assumere la forma di servo. Per noi diremmo, no? Sottomettersi, abbassarsi. La stessa cosa Gesù dice ai discepoli. Se il discepolo non si abbassa, non starà nella rivelazione di Dio. Quindi non solo lui non otterrà questo, ma impedirà agli altri di ottenerlo. E ricade in quella famosa invettiva di Gesù contro i farisei: voi girate mari e monti, noi diremmo, per fare un proselito, e poi quando l'avete fatto gli impedite di entrare nel regno dei cieli. Cioè, questo come è collegato al ma noi in che modo ci sentiamo mandati da Gesù? Se il nostro modo non corrisponde al suo modo, noi non troveremo nulla, non scopriremo nulla, non faremo scoprire nulla a nessuno. Allora, immaginate per esempio tutta l'attività pastorale, no? Che quanto impegno e quanti sforzi noi profondiamo in questo. Se togliete questa caratteristica, tutti sforzi inutili, anzi, peggio, dannosi, perché la caratteristica è la gloria che deve manifestarsi. Qual è? È solo la gloria dell'amore del Padre per tutti. Allora, per rispondere a quella domanda di prima, dov'è Gesù? Gesù è nell'amore del Padre per tutti. E se noi rimaniamo in Gesù, anche noi saremo nell'amore del Padre per tutti. Questo nostro essere inviati corrisponde all'invio del Figlio che si abbassa. Ecco perché nella Chiesa non è solo un peccato, è un disonore per la fede e un abominio per la propria intimità cercare gloria propria con le cose di Dio. Farsi belli davanti agli altri perché io conosco qualcosa di più, oppure perché io ho fatto uno studio, oppure perché io occupo un posto, oppure perché io non so, sono più intelligente di te. Questo, ripeto, non è soltanto un peccato, è un disonore per la fede e un abominio per l'intimità di vita. E questo è sottolineato da quel consacrati nella tua parola. È una cosa che mi ha fatto riflettere un teologo ortodosso. E dice: è sempre scritto che noi apparteniamo a Dio, non che Dio appartiene a noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che ci qualifica nel nostro comportamento, appartenendo a Dio, vuol dire che noi sposiamo il suo atteggiamento di rivelazione, cioè si abbassa, accondiscende pur di manifestare l'amore. Ma quando un uomo si fa, si fa grande e si mette su uno sgabello, si fa, importante per qualche prestigio, lui sta esercitando Dio mi appartiene, ne faccio quello che voglio. Ma quando io faccio così, io perdo totalmente contatto con Dio. Non solo, ma quando perdo contatto con Dio, non avrò più contatto con i miei fratelli. Tant'è vero che anche nella dimensione di vita fraterna, quando uno è pieno di se stesso, gli altri stanno a distanza. Non è così? Non è vero? Allora, l'appartenenza assoluta al Padre non deve fare dei consacrati, e facciamo anche dei religiosi, no? Uomini alteri, detentori di privilegi, ma uomini più umili, più semplici. Dio non è nostra proprietà, noi siamo sua proprietà. Questo è, resta fondamentale. E poi l'ultima parte è quello della preghiera per la Chiesa. E io vorrei solo insistere, visto che il tempo è ve l'ho già rubato abbondantemente, insisto solo su un piccolo inciso del verso 24. Verso 24 dice: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me. Quel voglio. In greco questo verbo, no, ha una sua, diciamo, nella frase ha una sua collocazione significativa. Secondo me non è da leggere semplicemente come un volere, ma è da leggere nella sua profondità. In quel felo, voglio, provate a leggere questo che si dice, non so se nella lingua estera, non lo so, voi mi dite nella vostra lingua. Allora, nel verbo volere io dico ti voglio bene, cioè voglio bene a te, e ogni lingua. Ma l'espressione più assoluta dell'amore è ti voglio, non ti voglio bene, ti voglio. Quel ti voglio, togliete l'aspetto possessivo, lasciate l'aspetto di appartenenza, il ti voglio è l'espressione più assoluta dell'amore, perché vorrebbe dire io voglio che tu sia. Il mio amore per te è che tu sia bello quanto te, non per me. Quel voglio è collegato alla realtà piena dell'altra persona. Dio nei nostri confronti si muove esattamente così, ed è per questo che quel subdolo suggerimento dell'antico serpente, no, guarda che Dio è invidioso, non vuole dare la sua gloria a te, guarda che ti sta ingannando. Ecco, questo subdolo suggerimento è ancora molto, molto attivo nel nostro cuore. Quando dicevo prima che noi abbiamo paura che Dio ci tolga la vita, non che ce la dia abbondante, quando noi abbiamo paura, no, che seguendo il Signore veniamo a mancare di qualcosa, interviene questo subdolo suggerimento del serpente. Cioè è come se noi non sentissimo più quel ti voglio, voglio che tu sia. E in questo voglio che tu sia c'è tutta la pulizia, lo splendore di un amore che è fatto di benevolenza assoluta, di tenerezza e di fedeltà di Dio comunque. E chiudo, ci sarebbero altre cose, ma penso di avervi suggerito dei piccoli spunti per entrare in questa, è un oceano di come dire, no, di rivelazione, e ognuno poi può cogliere le luci per il suo cuore, no? Ma così, come per finire, no? Questo che poi si ricollega ancora alla Vergine Maria, no? Regina del Cielo, questa, cioè la gioia, no? L'amore, no? Alla fine si deve tradurre in intercessione. Quando noi siamo larghi nell'intercedere, vuol dire che noi siamo benevoli radicalmente. E pensavo questa cosa. Noi non riusciamo a essere benevoli radicalmente perché nessuno di noi è innocente. Tutti noi siamo peccatori. Chi lo nasconde è più peccatore di altri. Ma non nel senso che chissà cosa ha fatto, ma è che si impedisce di essere toccato dall'amore di Dio. E la Vergine invece, che è la tutta pura, cioè che non ha avuto mai questa ombra di peccato, il che vuol dire di glorificazione propria, non l'ha mai avuta, allora lei è totalmente piena della lode di Dio, è totalmente gioiosa ed è totalmente interceditrice. Nella nostra tradizione noi diciamo che Maria è l'interceditrice di tutte le grazie, perché è l'unica che può portare così vicino a Dio come atteggiamento, perché lei è innocente. E nell'innocenza quello che vale davanti a Dio è la benevolenza radicale, cosa che noi non siamo capaci di vivere. In questo senso la Vergine è proprio la fonte della nostra speranza, vale a dire, noi non siamo innocenti, ma seguendo la sua intercessione noi viviamo l'umanità come lei l'ha vissuta, o come anche Gesù, però adesso per sottolineare l'aspetto della Vergine, come lei l'ha vissuta. E se voi dovete guardarci dentro, alla fine trovate solo questo: non ha mai cercato gloria per sé, in niente. Cioè la sua vita è stata un puro spazio perché il desiderio di Dio di abitare con noi si potesse realizzare. Questo è l'amore del prossimo nella sua presentazione più radicale. Ed è quello che la preghiera di Gesù chiede con insistenza al Padre per tutta la Chiesa, per tutti i tempi. Basta.